I giochi dell'armonia presenta.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Sesto incontro. Regali.
Un cordiale saluto da Monia Parente. Si conclude oggi, domenica delle Palme della Passione del Signore, il ciclo quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Ecco, abbiamo fatto questo viaggio nei aspetti fondamentali dell'antropologia secondo le coordinate bibliche. Noi siamo fatti di forze, mente, cuore. Abbiamo nel cuore desideri, appetiti, bisogni, necessità e abbiamo visto questo dominio degli appetiti quando l'appetito vince la nostra vita e invece dobbiamo capire come il Signore Gesù risolve il problema dell'appetito, come Lui risolve il suo bisogno. Lo risolve nella relazione con il Padre, lo risolve nella domanda anziché nella pretesa, lo risolve nella relazione anziché nel pretendere, nell'esigenza, nella oppressione del bisogno che diventa schiavitù. Allora le cose sono quello che sono. Ed è già questa la prima coordinata importante, le pietre restino pietre e il pane sarà pane e io so che è il Padre che provvede ai miei bisogni e quindi a quel punto sono libero dalle schiavitù delle pulsioni. Poi abbiamo visto l'aspetto della mente. La mente è quella che partorisce progetti. Noi tendiamo ad assolutizzare le nostre idee. Una grande ideona che prende e ci guida fin sul pinnacolo del tempio perché abbiamo un progettino. Se facciamo questo, vedrai che andrà così. Trattare un po' la realtà e intrinsecamente Dio come una macchinetta. Metto il gettone e mi dà il risultato. Per cui io sono una persona che ha una assolutizzazione, quella delle proprie visioni. La realtà non obbedisce alle mie iniziative, la realtà è sapiente di suo, io devo valorizzare la realtà, io non posso stare nella vita forzando le cose perché diventino quello che io ho pensato, peraltro nel frattempo chiede Satana a Gesù di buttarsi dal pinnacolo del Tempio per realizzare questo suo progettino, cioè rischiare se stesso, rischiare il sacro, rischiare ciò che conta, mettere a repentaglio, abbiamo chiamato quella puntata azzardi. Ecco, in realtà la certezza vera è che Dio ha un piano su di noi di salvezza e assecondare quel piano è molto più saggio e in un certo senso più difficile che non andare a escogitare chissà che arzigogolo per cambiare la nostra direzione. Quindi siamo arrivati alle forze, le cose per cui lavoriamo, le cose che ci conquistiamo, l'energia, il potere, i possessi, ciò che abbiamo nelle nostre mani. E la tentazione, abbiamo visto l'altra volta, è la tentazione di servirsi del potere, la necessità dei possessi. Cosa offre Satana a Gesù? Proponendogli una forma di essere figlio di Dio che passa per le logiche di questo mondo. Gli propone l'autorità dei regni del mondo. Il potere e la gloria della terra, perché è utile, perché serve. Questa è una trappola in cui tante volte proprio chi si deve occupare delle cose sante può cadere pensando che tutto sommato un compromesso con le logiche del mondo sia molto utile. Un compromesso con i poteri che ci lasciano un po' in pace, che ci facciano evangelizzare, che questo è forte come tentazione questa qui, perché di fatto noi siamo, come dire, orientati a un buon fine, ma abbiamo scelto uno strano mezzo. Ecco, questo è il tema. di questa parte qui. La realtà è che sembra che è importante avere un possesso per realizzare quello che dobbiamo realizzare. Questo possesso diventa un mezzo utile per un buon fine. Allora, cosa propone Satana? Dice, non stare a guardare troppo per il sottile, non stare troppo a fare così, il puntiglioso. Passa per questa logica, inchinati a questo potere, prostrati perché tu hai un buon fine, hai un buon scopo nella vita, tu stai facendo una cosa santa, mamma mia, ma tu sei uno proprio che deve fare la cosa più bella e allora non sta a guardare troppo per quello che stai facendo, le cose, controllando, no, vai tranquillo, vai, vabbè, adesso fai questo compromesso, ti pieghi un attimino a questa logica, però vedrai che poi sarà buono. Qual è il punto? È appunto la logica machiavellica per cui uno sta con il fine che giustifica i mezzi. E invece non è vero per niente. I mezzi dettano loro la legge. Il mezzo diventa ciò che veramente si vede. Per quanto io magari sto pensando di fare una cosa molto buona, chissà, per i poveri o cose di questo genere, però sono passato per le strade, per le stanze, per gli ingranaggi del potere ed è quello che si vede di me. Alla fine noi abbiamo la tentazione mille volte e nella storia ci siamo cascati mille volte di portare avanti il regno di Dio con la logica del regno del mondo. Dice questa tentazione una cosa che abbiamo già sottolineato che è piuttosto agghiacciante, fredda il cuore questa cosa qui. Dice Satana, ti darò tutto questo potere e la sua gloria perché a me è stata data, io la do a chi voglio. È stata data a me questo passivo, che è un passivo teologico. È Dio che nel suo piano ha lasciato le cose di questo genere nelle mani di Satana e quando uno si mette per queste logiche, nelle sue mani finisce, sempre e comunque. Con la storia del fine che giustifica i mezzi ci si ritrova che il fine è perso e i mezzi hanno vinto. Uno entra per quella strada e poi non ne esce più. Allora, il Signore Gesù cosa oppone? Lui ha notato l'inghippo, ha notato cosa si stava chiedendo, ovvero sia, come un ottimo venditore, come sempre fa Satana, nasconde l'inganno e mostra lo specchietto per le allodole, l'attrattiva. No? Il potere, però già che ci sei un attimino ti prostri un attimino a me, ti pieghi un attimino, perdi un po' la conformazione, la postura tua, ti fai un pochino piccolo ai miei piedi addirittura, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai, tutte queste cose io ti darò, dice il Vangelo di Matteo. Pazzesco. Gesù ha notato questa cosa perché Gesù è fine, cioè non si fa imbrogliare dalle parole. Lui sa cos'è l'arte della comunicazione. Lui è la parola vivente di Dio. Allora, qual è il punto? Che lui ha notato e sottolinea dov'è l'inganno. In fondo, per darmi potere, me lo stai togliendo. In fondo, per darmi autorità, mi stai chiedendo di dartela a te. Ed è così che succede. Una persona, per un buon fine, non si rende conto di giocare tutto ciò che è veramente valido. Quanta gente si distrugge nella vita perché per un momento manda a spasso la coscienza per andare più veloci, per risolvere subito il problema, per andare al punto. Vabbè, dai su, non guardare cose. Vabbè, questo non è così secondo il protocollo, non, questa cosa qua, vabbè, non la paghiamo, dai, andiamo avanti. Questa cosa non la facciamo così, vabbè, non è proprio regolare, ma dai, andiamo avanti. Così, con questo sistema, uno non se rende conto, ma lì sta entrando, quella è la porta del demonio dentro il nostro agire. E uno si ritrova dentro una logica che non può essere accettata. Dobbiamo capire un pochino come intendere questo inganno. Allora, come non farsi gabbare da queste logiche? La sapienza della Chiesa, la sapienza del maestro del discernimento, Sant'Ignazio di Loyola, e la sapienza di tanti padri, maestri dello spirito, ci dice sempre di stare molto attenti ad ogni aspetto di un atto. Un atto va verificato nella sua origine, nel suo fine e nel suo mezzo. Se un atto è sano nella sua origine, ma sballato, fuori mira, con il suo mezzo, l'atto è intrinsecamente sbagliato, non c'è niente da fare. Molto spesso si dice che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, ed è proprio vero. Tante volte per buone intenzioni, noi con buona intenzione, noi mentiamo, facciamo cose disoneste, facciamo preferenze di persone, ingiustizie di vario genere, e non ci rendiamo conto che quello non coonesta l'atto. Se faccio due cose giuste e una sbagliata, non è che succede che le due cose giuste vincono su quella sbagliata, no, è tutto sbagliato, è tutto disonesto. Un esempio stupido: se io dentro un frigorifero metto una cosa rancida e riapro il frigorifero un giorno dopo, tutto è diventato rancido, tutto ha preso quel puzzo, tutto ha preso quel cattivo odore. Non è vero il contrario. Se io dentro un frigorifero pieno di cose rancide metto una cosa fresca, non è che dopo un giorno tutto è diventato fresco, è diventato rancido pure quello di fresco che c'era. Il bene e il male non hanno la stessa logica. Il bene è amorevole, il bene è rispettoso, il bene è delicato, il bene è nobile, il male no. Il male è violento, il male è aggressivo, il male è irrispettoso. Quindi, in un atto, nel portare avanti la nostra vita, deve essere tutto fresco, fragrante, tutto buono. Non possiamo accettare un cedimento su nessuno degli aspetti. Questo non è perfezionismo, questa è linearità, è semplicità. Molto spesso, dietro alla accettazione di un compromesso, c'è una grandissima superbia. Mi spiego. Accettare un compromesso che si sa essere sbagliato, che siamo consapevoli che è un inganno, lo facciamo entrare perché siamo così pieni della nostra convinzione che governiamo le cose. Noi pensiamo, va bene, ma quello lo governo, quello lo tengo sotto controllo io. Questa si chiama superbia. Non è vero, non lo controlli proprio per niente, perché non ne capisci la logica. Perché dobbiamo anche ricordare una cosa: il bene è lineare, il male è caotico. Il bene è secondo la creazione, ha una logica semplice, conseguenziale. Il male ha una logica storta, perversa, imprevedibile. Non sappiamo mai quando abbiamo fatto entrare un elemento di antimateria negativa dentro la sana materia del bene, che cosa intaccherà. È un cancro che non sai dove ti parte la metastasi. Hai accettato una cosa inaccettabile e a quel punto tutto è disonesto. Non vince il bene sul male per percentuali, ma per linearità. È difficile questo da accettare, è difficile questo da portare avanti, perché normalmente noi siamo abituati a non andare fino in fondo. C'è un salmo che dice: non ho smesso di inseguire i miei nemici finché non li ho raggiunti. È un esempio della battaglia che va fino in fondo, non molla prima che sia finita la battaglia. Cosa vuol dire questo? Che molto spesso noi ci lasciamo fuorviare da un'idea di fondo, da un'idea che è generica. Generalmente questo è tutta roba buona. Sì, ma io devo stare sempre attento a quello che faccio. Perché se anche la mia vita nel 99% è buona, ma io ho accettato quell'1%, gli ho dato il permesso di starci, un 1% del corpo che è tumorale, che è cancerogeno, mi uccide tutto il corpo. Se il chirurgo che mi ha tolto il cancro, mi ha tolto il tumore che esprimeva il mio cancro, non me l'ha tolto tutto e io sono malato e ha fatto un lavoro pessimo, me lo deve togliere tutto, non c'è niente da fare. Non si può amare una sposa non del tutto. Non si può essere padri, ma non del tutto. Allora, sottolineiamo molto questo fatto del compromesso, perché qui appunto è molto la logica di questo testo. E allora, cosa significa questo? Noi abbiamo questa attrattiva della potenzialità, della forza, dell'energia di una cosa, questo gruppo elettrogeno che ci darà tanta forza, che è il potere di questo mondo. Gesù appunto risponde sapendo che mai il male è via di bene, in nessun modo, come dice il catechismo della Chiesa Cattolica, il male può avere cittadinanza nel mondo del bene. Quindi, mentre il diavolo nasconde il prezzo sovraesponendo il possesso da ottenere, Gesù non dà importanza al possesso, non è per lui rilevante, perché dà più importanza alla relazione. Lui infatti risponde come? Dicendo: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. C'è un'esclusiva, c'è qualcuno che è solamente quello, è esclusivamente se stesso e quel posto gli spetta. Il culto è per Dio. L'affetto è per chi devi amare. Il servizio è per chi devi servire. La verità è per coloro a cui sei mandato. Le negazioni sono per chi devi avere da noi negazioni. Le accoglienze sono per coloro che dobbiamo accogliere. Noi finiamo per accogliere coloro a cui dobbiamo dare negazione, per dare affetto coloro a cui dobbiamo invece dare verità, e fare un macello, cioè fare disordine nelle relazioni. Io mi piego solo a Dio. A Dio solo si rende culto. Tutto il mondo, per esempio, della liturgia, dell'obbedienza, del culto, dell'adorazione, è dovuto solo a Dio. Io non obbedisco alla Chiesa perché obbedisco alla Chiesa, io obbedisco alla Chiesa perché obbedisco a Dio. Dio è l'unico a cui obbedire, e so che la sua obbedienza passa per l'obbedienza alla Chiesa, ma non obbedisco a un superiore per lui stesso, per se stesso. È un'assurdità, quello è servilismo. Io obbedisco a Dio, l'unico a cui obbedire, a lui solo dare culto. Io non do culto a persone, io non do culto a cose intermedie, io do culto a Dio, e per questo lo onoro nelle persone. Lo riconosco presente nei superiori, nella realtà, nei poveri, in chiunque ne porti l'immagine, ma è perché ho una relazione con Dio. Io so che mi devo piegare a Dio solo, cioè Gesù non casca nella tentazione che è quella di manipolare le relazioni per arrivare al possesso, per un fine magari molto buono, ma manipolando le relazioni per arrivare al possesso. Invece Gesù sacrifica il possesso per vivere le relazioni. Infatti tutta questa è la tentazione che tocca il tema della povertà. Senza povertà non c'è discernimento, senza distacco dalle cose, senza essere disposti a perdere le cose, uno non le sa valutare. Quando io sono ansioso sulle cose e ho paura di perderle, non sono oggettivo nella valutazione delle cose. Io ho bisogno di essere distaccato, essere disposto a perdere tutto per sapere essere libero da tutto. Ci sono frasi meravigliose di San Giovanni della Croce che dicono una cosa di questo genere: per essere tutto si disposta a non essere niente, per avere tutto si disposta a non avere niente. Questo è molto importante. La cosa più importante, infatti, della storia l'ha fatta un tizio che non aveva nessun potere, che non aveva nessun possesso, che non aveva nessun onore, che era del tutto umiliato e senza gloria. Cioè, il Signore Gesù ci mostra nella sua croce che la cosa più importante della nostra vita la faremo forse senza niente addosso, senza alcuno che ci dia onore, e donando tutto quello che abbiamo, perché così ha fatto il Signore Gesù. È interessante, la storia viene cambiata da un uomo spoglio e privo di tutto. quanto ci illudiamo sui possessi. Cosa dobbiamo fare come esercizio per terminare anche un pochino tutto questo percorso? Chiederci seriamente quando nella nostra vita la relazione, come abbiamo già accennato nella trasmissione precedente, la relazione ha vinto sul possesso, cioè quando è che abbiamo infilato bene la sequenza di intenzioni, mezzi, fini, di origine dell'atto, suo modo di concretizzarsi e suo esito. Perché è molto importante questa cosa, capire dal bene la verità. Sbagliando si dice si impara, ma si impara solo che si è sbagliato. Poi il maestro deve essere il bene. Chi mi insegna a fare le cose bene? Il bene stesso. Allora bisogna capitalizzare quelle volte in cui abbiamo fatto una cosa azzeccata, abbiamo portato avanti qualcosa di buono. Farsi un elenco delle cose buone fatte bene della nostra vita, sicuramente ci siamo riusciti qualche volta. Sicuramente il Signore, nella sua grazia, nella sua benevolenza, ci ha permesso di infilare la strada giusta. Perché sbagliare capita, può capitare. E quello si fa perché uno ha un errore nel sistema. Ma fare le cose fatte bene non può capitare per caso, deve essere una cosa che io devo possedere, devo consapevolizzare, cioè io devo ricordarmi le cose buone. Allora è bene terminare tutto questo esercizio in una prospettiva completamente costruttiva, cioè chiedersi, elencare le costanti delle cose buone della mia vita, fare l'elenco di un po' di cose che ho fatto in maniera sana, buona, efficace, amorevole, proficua, dove sono fiero di quello che ho fatto, l'ho fatto bene, sono contento di averlo fatto. E ci sono delle costanti, ne derivano delle priorità, ne derivano delle coordinate preziose per capire come le cose devo farle. Allora, questo viaggio termina guardando a quando io ho vinto i miei appetiti e li ho vinti perché ho amato, quando io ho vinto le assolutizzazioni della mia testa e le ho vinte perché le persone sono state più importanti delle mie idee, quando io ho vinto la tentazione del possesso e del potere perché le persone sono state più importanti del possesso e del potere. Ricordare queste cose, focalizzarle e possederne il segreto personale.
Grazie a Don Fabio Rosini che ci ha fatto compagnia in questo tempo di Quaresima, ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 e alle 21 con questo nuovo ciclo di catechesi quaresimali. Vi invito anche a riascoltare tutte le puntate su radiovaticana.va/105 nelle sezioni I giochi dell'armonia e Orizzonti meditazione. Vi anticipo che Don Fabio Rosini tornerà a farci compagnia con le sue catechesi a partire da sabato 18 aprile alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Sesto incontro. Regali. Realizzazione di Monia Parente.